Dal dopoguerra la questione del diritto all'abitare in Italia è sempre stata trattata come emergenziale. Gridare al lupo per più di 70 anni rivela l'assenza di urgenza e la mancanza di una politica strutturale e organizzata rispetto al tema. Nel dettato costituzionale italiano non è presente una norma che sancisca il diritto all'abitazione come diritto sociale espressamente riconosciuto.
L'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e il Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 all'articolo 11 sanciscono il diritto all'abitazione, a un alloggio. Perché in Italia il diritto all'abitare non ha ancora delle normative chiare e conformi a quelle internazionali? Il 12 gennaio 2021 è stato presentato e approvato dal Consiglio dei Ministri un piano di ripresa e resilienza. All'interno del documento si parla anche del problema abitativo. Anche il Forum Disuguaglianza e Diversità presenta la sua proposta. A Fabrizio Barca, statistico ed economista, oggi coordinatore del Forum, chiediamo di raccontarci alcuni dei problemi e alcune delle pratiche per attuare soluzioni efficienti e differenti.
La situazione è grave soltanto per quanto riguarda il numero di persone che oggi si trovano a non avere soddisfatto una richiesta di abitazione, oppure il numero elevatissimo degli sfratti che sono bloccati ma che al momento dello sblocco determineranno delle situazioni gravissime, aggravate ovviamente da Covid, ma anche da altre due caratteristiche: il sovraffollamento, che in Italia è molto più elevato che in altri paesi europei, e la povertà energetica, che per il conto di una famiglia che non ha grandi mezzi, l'affitto si cumula, la bolletta elettrica, che in case di bassa efficienza energetica può essere elevatissima. L'Italia si contraddistingue per avere una contraddizione fra una situazione nazionale insoddisfacente, dove non esiste più, tra l'altro, a livello di amministrazioni centrali, un luogo, un centro di competenza casa. L'assenza presso l'amministrazione centrale dello Stato di un centro di competenza che si dia carico di tutti questi problemi rende ancora più lontano e difficile affrontarli. Viceversa, a livello territoriale abbiamo esperienze, esempio dell'autocostruzione. E noi abbiamo dentro al nostro forum disuguaglianze un'esperienza della Fondazione Comunità di Messina a Messina, che riguarda un numero elevatissimo di famiglie che vivevano in strutture fatiscenti, piene di infiltrazione di acqua, con rischi di amianto e con una presenza, pressione della criminalità organizzata significativa, residui ancora di aree devastate dal terremoto di Messina. Queste famiglie oggi hanno avuto la possibilità di ricostruire con un minimo di apporto finanziario, la forza del loro impegno, del loro lavoro, la raccolta di finanziamenti privati, un intervento comunale, ma queste nuove abitazioni hanno un assetto, un'efficienza energetica elevata. Di più, cioè la tariffazione dell'energia rinnovabile che viene prodotta distribuita, cioè un algoritmo viene utilizzato per una ripartizione giusta dei costi in relazione alle possibilità delle diverse famiglie. Questa avviene non in Svezia, avviene a Messina, e se avviene a Messina non si capisce perché questa collaborazione fra privato, privato sociale e pubblico non possa avvenire. Andrebbe incoraggiata, e il piano di ripresa e resilienza, noi ci auguriamo nei prossimi 60 giorni, noi chiediamo nei prossimi 60 giorni, nel documento appena prodotto dal foro, noi chiediamo che il governo riveda alcuni aspetti del piano, riparta dal piano che era stato approvato dal precedente governo, ma lo faccia non in chiuse stanze, ma ascoltando in maniera seria le opinioni, le valutazioni, le proposte, le soluzioni che vengono dal mondo della società civile, dalle organizzazioni della cittadinanza, perché le organizzazioni della cittadinanza oggi rappresentano non soltanto una voce che va sentita, ma anche una fonte di saperi, cioè di sapere come si risolve.
A Roma emergono le contraddizioni che sono nate dall'inadempienza statale di provvedere alla tutela dei cittadini nonostante un vasto patrimonio immobiliare a disposizione. Secondo i dati del 2019-2020, a Roma il disagio abitativo colpisce 200.000 persone.
Giuseppe De Marzo, attivista, giornalista, economista e scrittore, ci racconta i numeri del disagio abitativo a Roma, le contraddizioni e le pratiche di azione per costruire risposte concrete ai bisogni della città, offrire nuovi punti di vista e proposte.
Nel Lazio La situazione è davvero preoccupante perché già prima del Covid, secondo i dati che abbiamo, per esempio, parliamo di 7.259 esecuzioni di sfratto per il 2018, ma solo su Roma sono 6.113, quindi 9 su 10 sono per morosità incolpevole, quindi significa 20 sfratti al giorno e 3 ogni ora. E quindi il tema della casa è enorme a Roma perché ci sono da un lato 120.000 case vuote e dall'altro, pensa un po', un disagio abitativo che colpisce almeno 200.000 persone che cercano soluzioni e il fabbisogno reale di case è di 60.000 nuclei abitativi a fronte di un'offerta di alloggi debolissima. Pensa che il patrimonio pubblico ha ridotto la sua offerta, oggi sono solo 77.300 le case popolari esistenti. I nuclei in lista d'attesa dal 2000 sono 12.800, sono più di 13.000 in realtà, questi dati negli ultimi mesi sono cresciuti. Quelli da regolarizzare sono 3.850, quelli esclusi per vizi formali sono 6.000, 90 stabili occupati con 12.000 persone residenti dentro, più della metà sono italiani, almeno 16.000 senza fissa dimora. Ne abbiamo 4.000 Rom dentro i campi, 2.000 richiedenti asilo, migranti espulsi da RISPLA e circa 7.000 nuclei monofamiliari. Quindi abbiamo una situazione drammatica perché l'offerta pubblica è debole, la domanda è cresciuta, i rentier continuano nel progetto di speculazione sulla casa, cioè tengo le case sfitte in modo tale che aumenta per il gioco della domanda e l'offerta l'affitto. Dobbiamo avere un altro sguardo, noi abbiamo provato a dirlo in 1 o 2 giorni che ha analizzato in maniera seria e approfondita i temi di Roma, dando voce non solo alle vittime, ma anche a chi lavora sui temi del diritto all'abitare in connessione col patrimonio, col reddito, con la gentrificazione. Quindi tre questioni: diritto a abitare e patrimonio, diritto a abitare e reddito, perché in una fase attuale non possiamo pensare di non agganciare il tema del reddito all'abitare. Il terzo tema è diritto all'abitare, cultura e rigenerazione urbana, cioè per contrastare la gentrificazione e costruire comunità educanti contrastando speculazioni e mafie. Ecco perché significa che la gestione non può essere affidata al mercato né all'urbanistica contrattata condizionata, quando parliamo di temi che riguardano decine di migliaia di persone. Non significa collettivizzare l'economia, significa che l'economia di mercato ha un senso quando vengono garantiti i diritti sociali attraverso un'economia pubblica e comunitaria che deve essere forte, non sparire.
Se le istituzioni non hanno trovato una soluzione al disagio abitativo, donne e uomini sfrattati, precari e precarie, cittadini e cittadine, hanno le idee chiare. La rivendicazione del diritto all'abitare non si limita alla casa, ma anche a un piano di rigenerazione urbana fatta a misura delle persone, piuttosto che degli imprenditori.